Abbiamo ricordato questa mattina un concetto che è davvero straordinario. Questo concetto è quello che noi leggiamo in questa frase: un'opera potente in una vita fragile. Abbiamo cantato nell'ultimo inno che noi, così come siamo andati al Signore per la sua grazia, per il suo intervento, per quello che Lui ha compiuto per noi, per quello che il Signore ha fatto per noi. Che quello che ci ha portato davanti al Signore non è un qualche cosa che viene da noi. Noi non siamo andati a Dio perché eravamo meritevoli di qualcosa. Non siamo andati a Dio perché avevamo una giustizia. Non siamo andati a Dio perché per la nostra bravura abbiamo potuto instaurare un rapporto con Lui, abbiamo potuto aprire un canale con il Signore, ma siamo andati a Dio per l'invito che il Signore ci ha fatto. Così come noi eravamo, il Signore ci ha invitato per la sua grazia, per mezzo di Cristo, a raccogliere quel messaggio di salvezza che Cristo Gesù, fatto uomo, ha voluto predicare per noi su quella croce. E questa mattina noi vedremo proprio tutto questo. Vedremo come possiamo adorare il Signore. Perché il Signore ha preso delle vite fragili, ha preso delle vite piene di dubbi, piene di ansie, piene di peccato, piene di male, piene di malvagità, delle vite deboli e le ha trasformate, le ha cambiate. Attraverso un'opera potente, il Signore ha preso delle vite fragili e le ha rese delle vite gloriose nella loro fragilità, le ha rese delle vite efficaci, straordinarie, pur nei loro limiti, pur nei loro dubbi, pur nei loro difetti. E lo faremo osservando un uomo che viene descritto nel capitolo 3 di Giovanni, dove leggeremo i primi 13 versetti. Giovanni capitolo 3. Leggiamo dal versetto 1. Dice così la scrittura. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se io vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. Un'opera potente in una vita fragile. E per capire la fragilità della vita di Nicodemo, per capire la fragilità della nostra vita, noi dobbiamo partire da un concetto fondamentale. Cioè dobbiamo chiederci chi era Nicodemo. Perché la scrittura ci riporta un passaggio, un'esperienza di vita di Nicodemo? O meglio, perché la scrittura parla di Nicodemo? Vedremo più avanti, non ne parla solo in questo passo, ma di Nicodemo è scritto un qualcosa che è profondo e straordinario. Chi era Nicodemo? E questa è la cosa che ci chiediamo prima di tutto. Chi è quest'uomo del quale la scrittura ci parla? Per capire chi era Nicodemo, noi dobbiamo partire dalla fine del capitolo 2. Il Signore non ha messo Nicodemo a caso nell'Evangelo di Giovanni. Noi non lo troviamo in questo capitolo 3 per una pura casualità. Ma noi lo troviamo in questo capitolo 3 perché noi sappiamo, il Vangelo di Giovanni, come tutta la Bibbia, è scritto in maniera sequenziale. Per cui il capitolo 3 viene dopo il capitolo 2, al termine del quale il Signore fa una precisa affermazione. Nel versetto 23 leggiamo: «Mentre egli era in Gerusalemme, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni miracolosi che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo». Molti avevano creduto nel Signore Gesù, o meglio, molti dicevano di aver creduto nel Signore Gesù. Perché? Perché avevano visto i segni che Gesù aveva compiuto e avevano capito che Gesù era un uomo particolare, non era come tutti gli altri. Ma c'era una sostanziale differenza tra l'aver creduto, come dicevano di aver creduto queste persone, e l'aver creduto invece come diceva, come dice il Signore, e come pensava il Signore Gesù, e come dice la Scrittura. Molti, dice lo stesso Signore Gesù, lo seguivano per interesse. Molti lo seguivano perché volevano qualcosa, perché pensavano di trarre un utile. E il Signore Gesù non si fidava di loro, perché lui stesso conosceva quello che c'era nei loro cuori. È bello vedere come inizia il capitolo 3. Purtroppo nella nostra traduzione, nella Nuova Riveduta, manca una parola che si ritrova in tante altre traduzioni, che è questo ma. Il capitolo 3 inizia in questo modo: ma c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo. È come se la Scrittura dicesse: Gesù non si fidava di loro perché conosceva i cuori, ma in mezzo a questi cuori ce n'era uno che si chiamava Nicodemo, che invece era diverso. C'era un uomo che invece era sincero, più degli altri, voleva conoscere davvero quel Gesù, voleva davvero approfondire su chi fosse quel Gesù, ma era un uomo fragile, ma era un uomo che aveva dei limiti, ma era un uomo che non aveva ancora fatto quel salto fondamentale di abbandonare la propria razionalità, la propria carne, il proprio orgoglio, il proprio io, la propria vita, per darla, per deporla completamente nelle mani del Signore. Era un uomo che era ancora in una situazione, potremmo dire oggi, di compromesso tra il desiderio di conoscere Gesù e, dall'altra parte, il desiderio di mantenere quella che era la sua posizione, perché Nicodemo era uno dei capi dei giudei. E da cosa lo capiamo tutto questo? Lo capiamo dal modo in cui Nicodemo si presenta dal Signore Gesù. Cosa leggiamo al versetto 2? Nicodemo venne di notte da Gesù. Perché Nicodemo andò da Gesù di notte? Nicodemo probabilmente andò da Gesù di notte per paura. Quale paura? E Nicodemo aveva una posizione. Nicodemo era uno dei capi dei giudei, era uno dei capi dei farisei. Nicodemo voleva sì conoscere di più quel maestro, quell'uomo così particolare, così straordinario, ma dall'altra parte era combattuto, perché aveva una posizione, perché aveva paura, perché sapeva che se fosse stato trovato tra i seguaci di quell'uomo avrebbe perso tutto quello che aveva. Allora Nicodemo trova, potremmo dire, una soluzione di compromesso. Va da Gesù, sì, ma quando ci va? Di notte, in maniera tale che nessuno lo veda. Quasi come se ci volesse andare di nascosto. Nicodemo non fa altro che praticare, che mettere in pratica quello che la parola ci dice al capitolo 12 dell'Evangelo di Giovanni. Molti, anche tra i capi, credettero in lui. E Nicodemo era uno di questi, qui si sta parlando di lui. Ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga. Perché? Perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ecco una vita fragile. La nostra vita è una vita fragile e Nicodemo ce lo manifesta completamente. Perché? Perché noi, umanamente parlando, facciamo difficoltà a preferire la gloria di Dio alla gloria degli uomini. È un qualche cosa che non è in noi. In noi c'è la gloria degli uomini, in noi c'è la carnalità, in noi c'è il desiderio di mantenere, di difendere quello che abbiamo. In noi c'è uno status sociale, un egoismo, un io, un desiderio di conservazione che noi abbiamo, che è carnale, che è umano, che è legato a questa terra e che ci porta a trattenere con forza quello che abbiamo e ci impedisce o ce lo fa fare con molta fatica di lasciare quello che abbiamo per abbracciare la gloria di Dio. Questo è un cuore fragile. Noi eravamo così. Quanto, per quanto tempo abbiamo resistito all'Evangelo? Per quanto tempo ancora anche coloro che sono in mezzo a noi e hanno ascoltato l'Evangelo e lo ascoltano vi resistono? Perché? Perché ci costa fatica, paura, difficoltà, lasciare un qualche cosa che abbiamo. Magari potrà essere il giudizio della nostra famiglia, magari potrà essere l'abbandono di una vita sociale, magari potrà essere un lavoro, magari potrà essere uno status che abbiamo, potrà essere qualsiasi cosa. Ma sono quelli gli elementi che il nostro avversario usa per fare che cosa? Per trattenerci. Amico che sei qui oggi, cosa ti trattiene dall'accettare il Signore Gesù? Quante volte magari hai ascoltato il messaggio dell'Evangelo? Quante volte da questo pulpito ti è stato detto che devi lasciare la tua vecchia vita per abbracciare la vita del Signore? E tu continui a resistere. Perché resisti? Perché c'è qualcosa che ti fa resistere. Noi non possiamo sapere cos'è, perché non leggiamo il tuo cuore, ma tu lo vedi. E quante volte anche noi, prima di convertirci, abbiamo resistito al messaggio dell'Evangelo. Perché? Perché c'era qualcosa che ci faceva resistere. Ecco una vita fragile. È una vita fragile la nostra. È una vita debole. È una vita che non ci appartiene. È una vita che non è nostra. È una vita nella quale noi non siamo i conduttori. Ma siamo vittime. Vittime di che cosa? Vittime del peccato, vittime della nostra carne. Siamo succubi, siamo schiavi. Noi forse pensiamo di poter dirigere la nostra vita, di poterla direzionare, di poter decidere quando vogliamo di fare quello che vogliamo. Ma in realtà questo aspetto mette in mostra invece tutt'altro. Perché c'è sempre un qualcosa che ci frena, c'è sempre un qualcosa che ci vincola, c'è sempre un qualcosa che ci porta a fare una certa cosa piuttosto che un'altra. E non siamo noi a decidere. È il peccato che è in noi, è la malvagità, è la carnalità, è la concupiscenza. E questo la scrittura ce lo dice chiaramente. Allora quest'uomo così fragile si presenta al Signore Gesù di notte. E noi vediamo che il Signore Gesù, in questa vita fragile, manifesta un'opera potente. Ma quest'opera potente, per poter essere manifestata, deve prima demolire. Gesù usa un metodo straordinario per parlare a Nicodemo. Innanzitutto vuole demolire, vuole abbattere quello che è quello che di sbagliato c'è nella vita di Nicodemo, trattandolo anche in un certo modo duramente, per poi ricostruire, per poi riedificare. E allora noi vediamo che Nicodemo si presenta a Gesù e c'è un colloquio tra i due, c'è un dialogo che si basa, potremmo dire, su tre punti. Tre affermazioni di Nicodemo, tre risposte del Signore Gesù. Nicodemo si presenta e dice: Rabbì, maestro, versetto 2, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. L'approccio che Nicodemo ha con il Signore è frutto della sua esperienza. Rabbì, noi siamo dei capi, probabilmente lui parla al plurale perché era il portavoce di altre persone che erano con lui, probabilmente Nicodemo non era da solo. Come si presenta Nicodemo? Rabbì, noi sappiamo che tu sei un maestro. Noi lo sappiamo, dice Nicodemo. Perché? Perché abbiamo studiato le scritture, perché siamo dei capi, perché abbiamo una conoscenza e in base alla conoscenza che abbiamo sappiamo che nessuno può fare questi segni miracolosi se Dio non è con lui. Maestro, io vengo a te, noi veniamo a te, non come abbiamo cantato, così qual sono, pieno di dubbi, pieno di ansie, buttandoci per terra. No, maestro, noi ci presentiamo davanti a te e ti diciamo chi siamo. Tu sei un maestro e noi ti riconosciamo tale perché? Perché in base alla nostra conoscenza, in base alla nostra competenza, in base alla nostra esperienza, noi ti cataloghiamo così perché tu fai dei segni miracolosi che dimostrano che Dio è con te. Qual è l'approccio che oggi molto spesso gli uomini del mondo hanno con Dio? Andare a Dio con fede significa fare che cosa? Abbandonare se stessi, abbattere se stessi, annullare se stessi per abbracciare Cristo e la sua grazia. Qui noi troviamo l'esatto concetto opposto. Maestro, noi sappiamo chi tu sei. Perché? Perché in base alla nostra competenza, in base alla nostra conoscenza, tu non puoi fare queste cose se Dio non è con te. È bello vedere che cosa? Che Nicodemo è sincero in quello che dice. La sua non è solo una vanagloria, come poteva essere quella di tanti altri farisei. Nicodemo è davvero lì convinto che quello che c'è davanti a lui sia il rabbì, il maestro. Ma è più forte di lui. È più forte di lui. Nicodemo, per la sua natura, si vuole presentare davanti al Signore su che base? Sulla base della sua competenza, sulla base della sua conoscenza, sulla base del fatto che lui stesso è un dottore della legge e ha una conoscenza del Signore. Quante volte noi ci vogliamo avvicinare al Signore cercando di circoscriverlo dove? Nella nostra competenza, nella nostra conoscenza. Ah, io so questo, io so quest'altro, il Signore è così, perché quello, perché quell'altro, perché quell'altro. Notiamo, Gesù gli risponde. È interessante vedere il modo in cui Gesù ha risposto a Nicodemo. Se noi notiamo, Nicodemo non ha fatto nessuna domanda a Gesù. Nicodemo avrebbe potuto dire, Gesù avrebbe potuto dire, vabbè Nicodemo, dunque cosa vuoi da me? Gesù avrebbe potuto lasciar parlare Nicodemo. Nicodemo non gli aveva detto niente, gli aveva detto, maestro, noi sappiamo che tu sei un maestro e che fai quelle opere potenti perché Dio è con te. Ma non gli aveva chiesto niente, non gli aveva domandato niente, non aveva detto niente a Gesù. Gesù avrebbe potuto rimanere lì e dire, vabbè, e dunque cosa vuoi da me? Gesù non fa così. Perché? Perché Gesù ha già capito cosa c'è nel cuore di Nicodemo. E allora Gesù va al sodo, non perde tempo, e lo ferma, lo blocca, gli dice, Nicodemo, fermati. Nicodemo, calmati. Devi capire una cosa, Nicodemo. In verità ti dico che se non sei nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Cosa vuol dire questa frase? Nicodemo, tu puoi venire qui con tutta la tua scienza, ma se non sei nato di nuovo, tu e la tua scienza finirete all'inferno. Basta, Nicodemo. Nicodemo, non c'è nulla da discutere. Nicodemo, non c'è nulla da ragionare. Tu sei venuto qui, anche nella tua sincerità, facendo leva su che cosa? Su quello che tu conosci. Ma quello che tu conosci ti porterà all'inferno, Nicodemo. Non c'è storia. In verità ti dico che se non sei nato di nuovo, tu il regno di Dio non lo vedrai. Poi, Nicodemo, puoi essere chi vuoi, ma se non sei nato di nuovo, tu il regno di Dio non lo vedrai. E questa è la prima opera che il Signore Gesù compie nella vita di Nicodemo. Nicodemo, prima di tutto, tu devi abbattere te stesso, altrimenti non potrai nascere di nuovo e non potrai vedere il regno di Dio. Tu dici di essere un dottore della legge? Ebbene, il tuo essere dottore della legge ti porterà all'inferno se non nasci di nuovo. Il Signore Gesù interrompe Nicodemo. Dice, Nicodemo, fermati. Tu devi capire una cosa, che se non sei nato di nuovo non puoi vedere il regno di Dio. Questa è la prima opera che il Signore Gesù ha compiuto nella nostra vita. Ed è il primo messaggio fondamentale che il Signore Gesù annuncia a coloro che ancora non hanno creduto. Chi sei tu? Io sono questo, sono quest'altro, sono un dottore, sono un imprenditore, sono un maestro, sono un industriale, sono un onesto cittadino, sono tutto quello che possiamo dire di noi. Ma se queste cose non vengono abbattute, se queste cose non vengono sottomesse, non vengono annullate, per fare spazio alla grazia del Signore. Se non togliamo quel preconcetto, quel concetto che possiamo avere, che è figlio anche della religione che abbiamo di Dio, e ci inginocchiamo davanti al Signore, e ci annulliamo completamente, noi non nasceremo mai di nuovo e non potremo vedere il regno di Dio. È quando noi annulliamo completamente noi stessi e capiamo che non siamo nulla, è che allora potremo abbracciare il regno di Dio. Prima di quel momento non lo faremo mai. Ma allora Nicodemo rimane perplesso, rimane colpito da questa risposta e dice ancora, replica il Signore Gesù al versetto 4, ma come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù non aveva detto quella frase lì a caso, perché aveva capito che Nicodemo aveva un secondo concetto in sé che non andava bene. Nicodemo era razionale, Nicodemo ragionava con il cervello da uomo. E quando Gesù gli dice, Nicodemo, tu devi nascere di nuovo, lui dice, ma come faccio da adulto a entrare di nuovo nel grembo di mia madre? È normale la risposta di Nicodemo. Noi forse oggi ci potrebbe sembrare una risposta stupida, ma è una risposta normale. Perché? Perché è frutto della razionalità di Nicodemo. Nicodemo ragiona con la testa, Nicodemo è concreto. Quando Gesù dice devi nascere di nuovo, Nicodemo dice ma come posso tornare nel grembo di mia madre? E allora Gesù gli spiega, abbatte un secondo concetto, una seconda cosa che c'è nella vita di Nicodemo. La fede è contraria alla razionalità. Sono due cose completamente diverse. La fede è dimostrazione di cose che non si vedono. La razionalità è che cosa? Dimostrazione di cose che si vedono. Perché per essere razionale una cosa deve essere dimostrata. Nella fisica, nella scienza, in qualsiasi modo, un teorema per essere valido deve essere dimostrato. Altrimenti non lo è. La fede è un concetto che va oltre. E allora cosa risponde Gesù a Nicodemo? Nicodemo, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Il Signore Gesù dà una rivelazione straordinaria a Nicodemo. Nicodemo, ma tu da che parte stai? Tu sei razionale, Nicodemo. Quando io ti ho detto che devi nascere di nuovo, non ti sei neanche posto il problema di dire ma cosa vorrà dire? Sei andato direttamente al sodo, Nicodemo. Come posso nascere quando sono vecchio? Come posso entrare una seconda volta nel grembo di mia madre? Nicodemo, tu sei razionale. E il fatto che tu sei razionale ti dimostra che sei carnale. E il fatto che tu sei carnale ti dimostra che sei separato da Dio. Perché? Perché Dio è spirito. E quello che è nato dalla carne è carne. E quello che è nato dallo spirito è spirito. Nicodemo, tu sei qui, gli dice il Signore Gesù. Sei nella carne. Ma se vuoi entrare nel regno di Dio, tu devi nascere dallo spirito. E il Signore Gesù fa un esempio straordinario. Il vento soffia dove vuole. Tu ne ascolti il rumore, ma non sai né da dove viene e né dove va. Nicodemo gli sta dicendo, è come se tu pretendessi di dare una direzione, un'origine, una fine al vento. Lo puoi fare? No. Noi oggi vediamo le gare sulle barche. Le gare sulle barche, qual è? Cos'è che rende abile un capitano di una barca, uno skipper che corre una regata? Saper cogliere la direzione del vento. Ma lui la può cogliere la direzione del vento, ma non potrà capire né dove è nato né quando finirà. E se il vento in un attimo gira, la sua abilità è nel capire che il vento sta girando, ma non lo può prevedere. Non può prevedere quando è nato, non può prevedere quando arriva, non può prevedere quando finirà. Perché il vento c'è, il vento esiste, lo può sentire, ma non può fare nulla d'altro. E così è per chi è nato dallo Spirito, dice il Signore. Nicodemo, tu hai la pretesa di capire, di sforzarti, di ragionare con la tua testa, di comprendere chi è Dio, di dare una dimensione a Dio. Ma cosa abbiamo letto questa mattina? Dio è eterno. Prima che il mondo ci fosse, io c'ero. I confini dell'universo non possono essere trattenuti, ma l'universo è nella mia mano. Io sono ovunque, io conosco ogni cosa, dice il Signore. Come possiamo capire questi concetti? Non li possiamo comprendere. Possiamo solo abbandonarci per fede al Signore. Ma questo contrasta con la nostra razionalità. Questo contrasta con l'ostinazione che noi abbiamo di dare un senso e un significato a tutto. E allora Gesù deve abbattere anche questo pilastro nella vita di Nicodemo. Ma Nicodemo continua. Gesù lo sa. Gesù capisce. Il suo è un parlare davvero condito con sale. E Nicodemo dice, ma Gesù, ma come possono avvenire queste cose? E allora notiamo, Gesù lo provoca. Ma Nicodemo, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come credereste se vi parlerò delle cose celesti? Ma come, Nicodemo? Tu sei venuto qui, mi hai detto che sei un maestro. Mi hai detto che in base alla tua esperienza mi hai classificato. Mi hai detto che in base alla tua conoscenza, alla tua competenza, sai che un uomo può fare certe cose, se è da Dio, se Dio è con lui, eccetera, eccetera, e ti perdi davanti a queste cose elementari. Vedi, Nicodemo, quanto è vana la tua conoscenza. Gesù toglie il terzo pilastro nella vita di Nicodemo, l'orgoglio su quello che lui era. Nicodemo era convinto delle sue cose e nelle sue convinzioni non andava oltre. non faceva quel salto che Gesù gli chiedeva. Non la smetteva, potremmo dire, parafrasando l'esempio di Gesù, di dare un'origine, una direzione e una fine al vento, invece di capire che ne doveva solo subire gli effetti. E allora Gesù è chiaro. Ma come, Nicodemo? Tu che sei maestro non sai queste cose? Il messaggio di Gesù è chiaro. Vedi, Nicodemo, tu ti stai arroccando sulla tua conoscenza, su quello che tu sei, sulla tua competenza. Tu stai dando un valore alla tua vita ed è questo che ti frena. Ma se tu lasci, se tu abbandoni queste cose e ti getti davvero nelle mani del Signore, allora tu sì che potrai davvero abbracciare la vita del Signore. Gesù ha voluto demolire questi tre pilastri nella vita di Nicodemo. E la cosa straordinaria è che il cuore di Nicodemo stava già iniziando a lavorare. Noi lo capiamo da che cosa? Lo capiamo dal modo in cui Gesù continua a parlare a Nicodemo. Perché il testo, l'episodio, l'incontro tra Gesù e Nicodemo non si chiude al versetto 13. Gesù continua a parlare a Nicodemo. E la cosa straordinaria è proprio l'opera potente in una vita fragile. Una vita fragile, abbiamo visto, piena di dubbi, piena di orgoglio, piena di tante cose, ma c'è un'opera potente, un'opera che è entrata in questa vita, che l'ha messa a nudo, che ha manifestato tutto quello che questa vita è, che vuole demolire gli idoli, i pilastri di questa vita, per fare che cosa? Per ricostruirla, per rivelarsi in questa vita. La cosa straordinaria è che il Signore Gesù è entrato nel nostro cuore, non solo lo ha messo a nudo, ma perché lo ha messo a nudo? Perché noi potessimo abbattere. Perché abbattere? Per ricostruire. E come ha fatto il Signore Gesù a ricostruire? Ci ha dato una rivelazione. È straordinario il testo di Nicodemo, perché Nicodemo è il destinatario di tre dei versetti più meravigliosi, più grandi della Scrittura. Giovanni capitolo 3, versetto 14. Come Mosè innalzò il serpente dal deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Nicodemo riceve la rivelazione della necessità del sacrificio di Cristo. Bisogna che il figlio di Dio sia innalzato. È lui che sente queste parole. Nicodemo, un cuore che in quel momento dice: Signore, io voglio cambiare. Il Signore si rivela. E si rivela in maniera straordinaria. Ad un cuore sincero, ad un cuore desideroso di cambiare, il Signore non chiude la bocca. Il Signore parla, rivela le sue verità. E Nicodemo riceve la rivelazione del bisogno, della necessità del sacrificio di Cristo. Nicodemo riceve la rivelazione dell'amore di Dio. Chi non conosce queste parole? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Chi è il destinatario? Nicodemo. È Nicodemo che ha ricevuto questa rivelazione. Una rivelazione che tutti quanti conosciamo, che è alla base di tutto. È Nicodemo che l'ha ricevuta. Nicodemo riceve la rivelazione dell'amore di Dio. Nicodemo riceve la rivelazione del giudizio di Dio. Versetto 18. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ad un cuore che si vuole sottomettere al Signore, il Signore parla. Il Signore si rivela, apre le sue verità, apre i suoi tesori. Ed è per questo che noi oggi adoriamo il Signore, perché la nostra era una vita fragile. E il Signore è intervenuto, ha parlato, ha demolito, ha messo a nudo quello che eravamo. E nel momento in cui noi ci siamo inginocchiati davanti al Signore, abbiamo detto: Signore, sì, hai ragione, io sono così, così e così, e devo cambiare, e voglio cambiare, e ti chiedo di entrare nella mia vita, ti chiedo di diventare il salvatore della mia vita. In quel momento il Signore non è rimasto in silenzio. Non solo ci ha salvato, ma ci ha aperto la porta delle sue rivelazioni. Ci ha rivelato che il sacrificio di Cristo è necessario. Ci ha rivelato che Dio ci ha amato perché abbiamo vita eterna e ha dato suo figlio. E ci ha rivelato che se noi crediamo in Lui non saremo più giudicati, ma se non crediamo saremo giudicati. E tutto questo per che cosa? La vita di Nicodemo non finisce qui. Nel capitolo 3 dell'Evangelo di Giovanni noi troviamo un uomo che aveva paura, che andò a Gesù di notte. Ma nel capitolo 19 del Vangelo di Giovanni noi troviamo un uomo che prese il coraggio nelle mani e si presentò davanti ai capi per chiedere il corpo del Signore Gesù. E lo seppellì perché per farlo essere coniugio ricco. Notiamo un altro aspetto straordinario. Il Signore prende delle vite fragili, delle vite piene di dubbi, di paure, di ansie, come quella di Nicodemo, le trasforma, le cambia, le salva, se loro ovviamente lo vogliono, Nicodemo lo ha voluto, si rivela e poi le rende parte integrante del suo piano. Nicodemo nel piano di Dio. È interessante questo capitolo 19 di Giovanni, versetto 38 e versetto 39. Ci parla di due uomini, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo. E di entrambi Giovanni descrive che cosa? La loro fragilità, i loro dubbi, le loro paure. Giuseppe d'Arimatea era discepolo di Gesù, ma in segreto, per timore dei giudei. Nicodemo era colui che da prima era andato a Gesù di notte. Tutti e due vennero, presero quel corpo, chiesero quel corpo, lo presero e lo seppellirono nella maniera di un ricco. Cosa dice Isaia? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, come tutti condannati a morte. Ma nella sua morte egli è stato con il ricco, grazie a quei due uomini. Due vite fragili, due vite piene di dubbi, due vite piene di paure, piene di ansie, piene di difficoltà, che erano in segreto, nel timore, che erano andati a Gesù di nascosto, ma che una volta che hanno ricevuto la rivelazione del Signore sono state trasformate. E a questo punto, in questo capitolo 19, a Nicodemo non interessava più che se si esponeva perdeva i suoi privilegi. Non gli interessava più l'essere un capo dei giudei. Non gli interessava più il giudizio degli altri. Nicodemo vuole onorare e servire il suo Signore fino in fondo. Una vita fragile che ha ricevuto un'opera potente e quell'opera potente oggi porta quella vita fragile a servire Gesù fino in fondo, costi quel che costi. Non gli interessava più, gli interessava solo onorare il suo Dio, onorare il suo Signore, il suo Salvatore. E facendo questo Nicodemo ha adempiuto alla volontà, è diventato parte integrante delle profezie del Signore. Allora, davvero che questa mattina possiamo adorare il nome del Signore, perché il Signore ha fatto questo della nostra vita, ha preso delle vite fragili, come noi siamo, come tutti noi siamo, fragili, pieni di dubbi, deboli, vittime, schiave del peccato, governati da un qualcosa che è più grande di noi. Ed è entrato in maniera potente, ha messo a nudo quello che noi siamo, ha messo a nudo quello che è le nostre paure, ci ha indicato la direzione nella quale cambiare. E la cosa straordinaria e meravigliosa è che se noi vogliamo cambiare, il Signore non rimane inattivo. Il Signore parla, si rivela, ci rivela la sua volontà, ci apre i suoi tesori, ci mette a conoscenza della sua parola e dei suoi insegnamenti. E tutto questo trasforma e cambia le nostre vite. Da vite fragili a vite che possono compiere delle grandi opere per Lui e ci dona il privilegio di essere parte integrante del suo piano meraviglioso per la sua gloria, che davvero possa essere adorato il Signore, perché davvero la sua grazia è straordinaria. È un Dio grande, è un Dio che ha preso dei vasi di terra fragili e li ha resi dei vasi gloriosi per la sua gloria e per il suo onore. Amen.
Amen. Amen. Quello che Dio dice di noi lo cantiamo dopo il fratello Massimo pregherà, faremo passare i simboli. Riflettiamo su questa parola preziosa, veramente preziosa, profonda, chiara, semplice.